Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio più libera del web, per questo decimo appuntamento con Quella strana storia, la nostra rubrica noir, sempre pronta a raccontarvi qualche caso di cronaca sconosciuto ai più, ma non per questo meno inquietante. Io sono Alita e questa sera vi racconterò tre vicende molto diverse tra loro, ma accomunate da una cornice molto simile, perché accadute in piccoli villaggi, quelli dove gli abitanti si conoscono tutti tra loro da sempre e dove non c'è molto da vedere, ma spesso c'è molto da sentire e dove i pettegolezzi corrono di solito alla velocità della noia di chi ci vive, ma non sempre. A volte, come nel magistrale dipinto che ne fece David Lynch nella sua Twin Peaks, i piccoli centri abitati sono microcosmi con una propria dimensione anche nella tragedia, terreno fertile per piccoli e grandi segreti, percorsi da rivalità e rancori sotterranei, ammantati di mistero anche nei crimini più efferati. Ma cominciamo subito con una canzone. Loro sono i Creedence Clearwater Revival con la loro Have You Ever Seen the Rain? Il primo caso di cui ci occuperemo questa sera è la strana storia di Paddy Moriarty, che aveva 70 anni quando, il 16 dicembre 2017, saltò sulla sua quad bike per tornare a casa dopo aver trascorso qualche ora al pub, come faceva ogni sera prima del calare del sole. Larrimah è un minuscolo paesino nel territorio del nord dell'Australia, che forse a chiamarlo paesino si esagera persino. Al suo picco, nemmeno 3 anni fa, era la residenza di ben 12 persone, con un'età media di 70 anni. Nel piccolo centro abitato, che dista quasi 100 km dal paese più vicino, esistono solo 2 attività commerciali. La Pink Panther Roadhouse, che è la combinazione di un bar, un parcheggio per camper e un piccolo zoo, e poi c'è un bar, chiamato France Devonshire. Lo sparuto gruppo di case è circondato da una fitta boscaglia che la rende come sospesa nel tempo, con una sola strada da attraversarla. Le persone che fanno una sosta qui lo fanno durante i propri viaggi verso nord o verso sud. Larrimah non è una destinazione. La zona circostante ha una reputazione abbastanza famigerata, tanto che gli aborigeni hanno sempre rifiutato di stabilircisi perché la ritengono infestata da spiriti maligni. Anche se gli abitanti erano solo 12, riuscivano comunque a non andare d'accordo. Uno tra loro era proprio il settantenne Paddy Moriarty. Nato in Irlanda ma giunto in Australia a soli 19 anni, nel dicembre del 2017 Paddy Moriarty viveva con il suo amato cane Kelly, lavorava ancora nei campi e frequentava la Pink Panther Roadhouse. Vi si recò anche il 16 dicembre 2017 per bere una birra e non uscì prima di averne bevute 8, che era tipico della sua routine quotidiana. Tra le 18 e le 18.30 lasciò il locale, salì sulla sua quad bike e guidò per la bellezza di nemmeno 100 metri che lo separavano da casa. Ogni domenica diversi residenti del posto si riunivano alla Pink Panther per guardare un programma televisivo chiamato Landline, che tratta di questioni rurali, è una specie di linea verde australiana, ecco. Quando domenica 17 dicembre Paddy non si fece vedere per l'appuntamento, i suoi amici si preoccuparono e iniziarono a cercarlo. Andarono a casa sua, ma di lui e del suo cane non c'era traccia. Chiamarono dunque anche la polizia, che giunta sul posto constatò che sia l'auto che il quad di Paddy fossero parcheggiati fuori e dentro casa trovarono il suo cappello da cowboy. Detto così, sembra una piccolezza, ma bisogna considerare che l'uomo non usciva praticamente mai senza, tanto che molti tra i residenti di Larimar non avevano idea che fosse calvo. Nel forno a microonde c'era anche la cena, un pollo che i turisti gli avevano dato il giorno che era stato visto l'ultima volta, quindi il 16 dicembre, e il suo portafoglio con $225 all'interno sul tavolo, insieme agli occhiali abbandonati su un giornale, e da nessuna parte dentro o attorno all'abitazione fu possibile rilevare alcun segno di lotta o di effrazione. Senza alcuna pista o indizio, ma convinti di trovarsi di fronte ad un omicidio maturato all'interno della piccola comunità, 6 mesi dopo la scomparsa di Paddy, le autorità locali decisero di organizzare un'indagine speciale. Tutti i residenti di Larimar furono chiamati a testimoniare per cercare di ricostruire l'intera vicenda. Molti di loro erano o erano stati considerati sospetti. Il primo era stato Richard Simpson, il barista della Pink Panther Roadhouse, che era di turno anche la notte in cui Paddy Moriarty scomparve. Era una delle ultime persone ad averlo visto e aveva la reputazione di avere un brutto carattere. C'è da dire che Paddy a sua volta era un forte bevitore e talvolta diventava molto molesto quando era ubriaco. La gente in città ipotizzò che avesse detto o fatto qualcosa che fece infuriare Simpson al punto che lo avrebbe ucciso in un momento di rabbia. Sul banco degli imputati, però, Simpson dichiarò di non avere a che fare con la scomparsa dell'anziano irlandese e aggiunse che il responsabile fosse invece da ricercarsi con tutta probabilità presso il bar caffè Friends Devonshire. Il bar era gestito dalla 75enne Fran Hodgetts, che sulla proprietà ci viveva anche. È un posto relativamente popolare per chi viaggia in camper e spesso i turisti ci si fermano per pranzare con la sua famosa meat pie, un pasticcio di carne abbastanza comune nelle culture di matrice anglosassone. Paddy viveva dall'altra parte della strada rispetto al bar ed era in costante conflitto con Hodgetts, alla quale aveva anche affibbiato il delicato soprannome «la scrofa dei cespugli». All'uomo proprio non andava giù che i clienti del caffè parcheggiassero i loro camper sulla sua proprietà e spesso consigliava loro di non mangiare il pasticcio di carne, dicendo che avesse un gusto tanto cattivo da venire rifiutato persino dal suo cane e che comunque mangiarlo gli avrebbe fatti stare male. Nell'anno precedente alla scomparsa dell'uomo, le cose si erano messe talmente male che Hodgetts aveva chiesto alla polizia che all'uomo fosse impedito di avvicinarsi a lei e alla sua proprietà. Alla fine l'ordine di restrizione non venne concesso, ma rende l'idea di quale fosse la situazione tra i due vicini. Diversi residenti di Larimar testimoniarono i pessimi rapporti tra loro, minacce di morte comprese, e tra i pettegolezzi più cupi ce n'era anche uno che diceva che Paddy fosse finito come ingrediente nel tanto detestato pasticcio di carne di Fran Hodgetts. Davanti al giudice, la donna negò ogni responsabilità nella faccenda e quando le venne domandato se mai avesse detto di voler uccidere il vicino, l'anziana rispose con candore di averlo probabilmente detto 1 milione di volte. Ammise che tra lei e Paddy corresse tutt'altro che buon sangue e raccontò che il loro ultimo litigio risalisse a soli 4 giorni prima della sparizione. Secondo la donna, l'irlandese le aveva lasciato un canguro morto davanti alla porta di casa. E il gesto non era che l'ultimo di una serie di dispetti che erano andati dall'infilarle sotto la porta di casa un quotidiano spalmato di feci all'averle avvelenato tutte le piante del giardino. Ma nonostante tutto, no, non aveva ucciso Paddy Moriarty. Inoltre, la sua casa e l'adiacente proprietà erano state perquisite più volte senza che mai fosse rilevato nulla di sospetto. La Hodges, però, suggerì a sua volta un altro possibile colpevole, Owen Lowry, che di anni ne aveva 71 e lavorava come giardiniere nel suo bar. Era nuovo in città e molti residenti non lo conoscevano bene, ma quello che sapevano tutti era che lui e Paddy non andassero d'accordo. 3 giorni prima della scomparsa di quest'ultimo, ad esempio, avevano litigato urlando in mezzo alla strada per questioni relative all'abbaiare di Kelly, il cane di Paddy. E qualche tempo prima, quando la tenutaria del bar gli aveva detto di non perdere tempo a piantare altri fiori perché tanto Paddy li avrebbe distrutti, Lowry aveva risposto che se lo avesse fatto, Larimer avrebbe sperimentato il suo primo omicidio. Durante il proprio interrogatorio, Owen Lowry riconobbe che ci fosse della credine tra lui e Paddy, ma affermò di non avere nulla a che vedere con la sua scomparsa. Aggiunse, tra l'altro, che vista l'età e tutta una serie di disturbi fisici di cui soffriva, tra cui l'ipertensione arteriosa, uno scompenso cardiaco e l'osteoporosi, difficilmente sarebbe stato in grado di lanciarsi in una lotta con il coetaneo. Qualcuno disse che Moriarty fosse stato ucciso presso la Pink Panther Roadhouse, ma non da un essere umano. Il proprietario, difatti, il 76enne Barry Sharp, possedeva una curiosa collezione di animali esotici nel retro del locale, tra cui un coccodrillo d'acqua salata di nome Sneaky Sam, che potrebbe essere tradotto come Sam il subdolo. Alcuni abitanti credono che sia proprio lui il responsabile della scomparsa di Paddy e Kelly, ma fino ad oggi la polizia non ha trovato prove del coinvolgimento di Sneaky Sam, né di nessun altro in realtà nella vicenda. Quasi 3 anni dopo, è come se nel bel mezzo di Larimer, e cioè nel bel mezzo della selvaggia Australia, si fosse aperto una sera un varco nello spazio, inghiottendo per sempre Moriarty e il suo amato cane. Per noi adesso c'è una pausa musicale, loro sono in Subsonica con la loro Colpo di pistola.
Ritorno sui miei passi e adesso contali bene. Il tempo che è passato non è una buona ragione. Ho idea che non mi basti lo scambio di un'opinione e neanche l'imbarazzo con cui mi mostri le scuse. La muta del serpente nasconde il tuo vero nome. I chiacchiere su adenti sono già stato a lezione. Baciando la fiducia con un rasoio a due lame. Hai fatto molta strada, sacrificato persone. Tutta la tua arrogante danza, danza, la sicurezza di chi è sempre a tempo. Il giusto slalom sfavillante, attento, di chi da sempre intona l'ultima parola. Ti farò male più di un colpo di pistola, è appena quello che ti meriti. Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora non mi vergogno dei miei limiti e limiti. Come ti gira dopo un colpo di pistola, ti vedo un po' corto di numeri. Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora non mi seccare coi tuoi ali. Sempre a tempo il giusto.
provare coi due ali di alibi. Dimmi come gira dopo un colpo di pistola, ti vedo un po' a corto di numeri. Dimmi come gira dopo un colpo di pistola, ti vedo un po' a corto di numeri.
La strana storia che andiamo a raccontare è quella di Scott Fosner e Sean Bauer, che avevano quasi 16 anni, il 16 luglio 2002, quando si incamminarono su una stradina appena fuori dal proprio villaggio per tornare a casa. Ford è una piccola cittadina nella contea di Butler, in Pennsylvania, con una popolazione di circa 2000 anime. Due dei suoi residenti erano proprio Scott e Sean, vicini di casa per la maggior parte della loro vita, compagni di scuola fin dai tempi dell'asilo, amici inseparabili da sempre. Entrambi vennero descritti da tutti come due ragazzini sociali e allegri, che amavano le bici da cross, andare a pescare e uscire a divertirsi coi propri coetanei. Il 16 luglio 2002, Scott e Sean trascorsero la serata con diversi amici, presso un laghetto appena fuori dal paese, dove i ragazzi si trovavano spesso per passare qualche ora tutti insieme. Mancava solo una settimana al 16° compleanno dei due amici, che erano nati a soli 3 giorni di distanza l'uno dall'altro nel luglio del 1996, e i ragazzi avevano cominciato a organizzare la festa. Bevvero entrambi qualche birra, ma nessuno dei due si ubriacò. E dopo essere stati al laghetto, quando era già notte inoltrata, si recarono a casa di un amico che si trovava a un paio di chilometri dalle loro abitazioni, dove restarono circa 2 ore. Verso 1:30, Sean e Scott salutarono l'amico e si incamminarono verso casa. Per rientrare a piedi, il percorso più breve era percorrere Cash Dollar Road, una stradina che viene utilizzata praticamente solo da persone del posto, un po' perché è abbastanza nascosta, un po' perché tutto ciò che collega sono case di residenti e piccole aziende locali. Nei paraggi la viabilità è ricca di autostrade, strade ben più note e illuminate per chiunque sia solo di passaggio. Circa 20 minuti dopo, intorno all'1:50 di notte, un motociclista del luogo, a sua volta di passaggio in quel momento su Cash Dollar Road, vide 2 corpi in mezzo alla strada e contattò subito il 911 per richiedere l'intervento immediato dei soccorsi. La polizia e l'ambulanza arrivarono in pochi minuti e trovarono sia Scott che Sean distesi sulla strada a meno di 1 metro l'uno dall'altro. Sfortunatamente, Scott era già morto. Ma Sean era ancora vivo e venne dunque trasportato d'urgenza in ospedale con l'ausilio di un elicottero. Purtroppo però, tutti gli sforzi dei soccorritori per salvargli la vita furono vani e l'adolescente fu dichiarato morto 90 minuti dopo l'arrivo dei paramedici. Gli inquirenti furono immediatamente perplessi dalla scena del crimine. I ragazzi erano stati trovati distesi sulla strada a circa 60 metri da una larga pozza di sangue, infatti, ma nel mezzo, tra il sangue e i corpi, non c'era nulla. Scott, che era stato dichiarato morto all'arrivo dei soccorritori, era deceduto per un violento trauma al torace che gli aveva procurato una lacerazione dell'aorta e la rottura di un rene, ossia 2 tra le lesioni più coerenti con l'essere investito da un grosso veicolo, forse un camion. Sean, invece, morì in conseguenza di 2 gravi ferite alla testa che gli schiacciarono il cranio, probabilmente in ragione di un violento impatto con un corpo contundente, ma non riportò alcun'altra lesione in nessun'altra parte del corpo. Ecco, questo è strano, perché non è coerente con la dinamica di un investimento pedonale, che normalmente lascia ben altri segni sul corpo delle vittime. Sulla base delle ferite riportate dai 2 giovanissimi, si diffusero 2 teorie su quello che era possibilmente successo a Scott e Sean mentre camminavano in quella notte d'estate lungo la strada che avevano percorso sicuramente altre 100 volte prima per tornare a casa. La prima è che Scott fosse stato investito da un veicolo, come ad esempio un camion, e trascinato per circa 60 metri. A quel punto l'autista, o qualcun altro presente nel veicolo, avrebbe ucciso anche Sean, colpendolo alla testa con un oggetto sconosciuto, forse una mazza da baseball, perché desideroso di liberarsi di qualunque testimone dell'incidente stradale. La famiglia di Sean, però, non fu persuasa da questa ipotesi, soprattutto perché sul corpo del loro congiunto, descritto da tutti come un ragazzino coraggioso e combattivo, non venne rilevata alcuna ferita da difesa, come se i 2 fortissimi colpi alla testa lo avessero preso completamente alla sprovvista, forse venendo inferti da dietro. La seconda teoria è ancora che Scott fosse stato travolto da un grosso veicolo, ma in questo caso che anche Sean fosse a sua volta rimasto implicato nell'incidente, venendo colpito al capo da qualcosa che sporgeva dal veicolo stesso, come ad esempio uno specchietto laterale, il che sarebbe risultato compatibile con le ferite riportate. Tuttavia, anche questo scenario presentava una serie di problemi. Oltre al grave trauma toracico subito da Scott, difatti, non fu possibile presentare altre prove che i ragazzi fossero stati per certo investiti da un mezzo a motore. Di solito, quando un veicolo urta una persona, anche il mezzo coinvolto, per quanto massiccio come ad esempio nel caso di un camion, ne risulta danneggiato e lascia qualche traccia sul luogo dell'incidente. Ma nell'area dove vennero trovati i corpi non fu trovato nulla. Non un segno di sbandamento, non una traccia di pneumatici in frenata, non un vetro rotto, non un pezzo di veicolo, nemmeno un'unghia di vernice della carrozzeria. Un altro problema derivò dal fatto che i due ragazzi furono trovati a più di 60 metri dalla pozza di sangue. Se si prende per buona la tesi che vede Scott investito da un veicolo nel punto dove si colloca il sangue e il corpo del ragazzo trascinato dal mezzo per 60 metri, si sarebbero dovuti vedere sulla carreggiata e naturalmente sul cadavere del ragazzo i segni di questo trascinamento, che però non vennero trovati. I pantaloni di Scott, ad esempio, non avevano un graffio, niente che potesse rimandare all'effettivo logorio riscontrabile su un tessuto trascinato sull'asfalto. Inoltre, entrambi i ragazzi vennero ritrovati molto vicini tra loro. Se Scott fosse davvero stato trascinato per 60 metri, come avrebbe fatto Sean a trovarsi accanto a lui? Sean aveva riportato solo due profonde ferite alla testa, quindi sicuramente non era stato trascinato dal veicolo. Sia ipotizzando che fossero state ferite volontariamente inferte con un corpo contundente, sia che avessero origine accidentale come nella teoria dello specchietto. La polizia non fu in grado di stabilire, né allora né oggi, alcuna spiegazione su come i corpi fossero finiti uno accanto all'altro e come fossero finiti tanto lontani dalla pozza di sangue. Furono ritrovate così poche prove che anche la polizia fu sconcertata dall'inspiegabile scena del crimine e si trovò da subito a brancolare nel buio non solo in merito all'identità dell'assassino o degli assassini, ma anche sulla possibilità di determinare, oltre ogni ragionevole dubbio, se si fosse trattato di un tragico incidente in cui il conducente del mezzo aveva omesso di soccorrere i ragazzi ed era fuggito, o se gli stessi fossero stati presi di mira per qualsivoglia motivo sconosciuto. Ma le autorità, e anche le famiglie, dichiararono da subito di ritenere che l'assassino fosse una persona del luogo. Come raccontavamo prima, la strada su cui sono stati uccisi i due adolescenti è una stradina remota che viene utilizzata fondamentalmente solo dagli abitanti del posto. Questo spiegherebbe probabilmente anche l'alta velocità che il veicolo aveva al momento dell'impatto. Come tutti sappiamo, le persone tendono ad accelerare più facilmente su una piccola strada nascosta solo se la percorrono abitualmente e la conoscono bene. Le famiglie di Sean e Scott hanno affermato che a tutt'oggi la loro priorità non è scoprire l'identità di chi uccise i loro figli, ma capire cosa successe davvero quella notte e come morirono i ragazzi. Dal momento che praticamente non vennero trovate prove fisiche sulla scena del crimine, la polizia è dell'opinione che l'unico modo per risolvere il caso sia affidarsi al buon cuore di qualcuno che si presenti spontaneamente per fare luce su questa misteriosa tragedia avvenuta 18 anni fa. Qualcuno che con tutta probabilità è già stato interrogato a suo tempo dagli inquirenti, qualcuno che di sicuro sa che cosa successe quella notte d'estate a due ragazzini che tornavano a casa. Se nessuno si farà avanti, l'identità della persona che uccise Scott e Sean rimarrà un mistero senza soluzione, così come la loro morte. La canzone che andiamo ad ascoltare è un pezzo del 1994. La cantano i Crash Test Dummies e la canzone si intitola
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cars had smashed his just been there. passes by whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
L'ultima strana storia che raccontiamo questa sera, quella di Dorothy Thompson, che aveva 30 anni quando, il 15 giugno 1965, si mise a stirare in cucina, in quello che sembrava un qualsiasi pomeriggio di quasi estate. Dorothy viveva insieme al marito 32enne Arvin, alla loro figlia Krista di 2 anni e alla suocera Agnes di 64 anni. La famiglia risiedeva nella cittadina di Barkhamsted, nello stato del Connecticut. Un paesino che allora aveva una popolazione di non più di 1400 abitanti. Uno di quei posti che anche oggi, che ne ha quasi 3000, somiglia al villaggio della casa nella prateria, dove tutti conoscono tutti e non succede mai nulla se non l'avvento della festa delle mele una volta all'anno. Prima di sposarsi, Dorothy aveva lavorato come cassiera presso la banca della cittadina, che è poco più di uno sportello, e Arvin come ragioniere. Il 15 giugno 1965 l'uomo rimase un po' più a lungo in ufficio, e quando tornò a casa verso le 18:15 trovò sua moglie lungo distesa nel cortile posteriore, appena dopo il portico. Era chiaro che era stata brutalmente uccisa. Arvin corse dai vicini gridando di chiamare aiuto, che sua moglie era morta e sua figlia era sparita. Mentre la moglie del vicino contattava la polizia, il suo vicino entrò in casa e guardò nelle 5 stanze del piano principale. 3 erano schizzate di sangue, con una grande pozza di sangue in cucina. Il vicino salì a quel punto le scale, dove lo spazio era stato convertito in un appartamento per Agnes, la madre di Arvin, e non appena aprì la porta di una delle stanze, trovò Agnes e Krista entrambe illese. Intanto arrivarono le forze dell'ordine, che dichiararono che Dorothy fosse stata aggredita mentre si trovava in cucina. Pugnalata inizialmente con un forchettone, poi colpita al capo con un piccolo martello, la donna aveva cercato comunque di fuggire dall'aggressore, ed ecco la ragione degli schizzi di sangue per quasi tutta la casa. Era stata suo malgrado riacciuffata e trascinata sul portico esterno dal suo assassino, che a quel punto le aveva avvolto un cavo elettrico attorno al collo e aveva tentato di impiccarla, legando l'altra estremità a un chiodo. Ma il chiodo aveva ceduto sotto il peso della donna, che era precipitata al suolo per quasi 3 metri, venendo infine colpita con una grossa pietra di circa 10 kg che le era stata lasciata cadere sull'addome mentre era già a terra. La polizia sostenne di credere che Dorothy conoscesse il suo assassino perché non riportava ferite difensive. Nel cortile dietro la casa vennero ritrovate le armi del delitto, un grosso sasso e un martello coperti di sangue, ma non venne ritrovata l'unica cosa che mancava dalla casa, un salvadanaio a forma di maialino che conteneva circa $20 in moneta. L'omicidio fu così brutale che il medico legale riuscì a determinare solo l'ora del decesso, intorno a mezzogiorno, ma non la causa esatta della morte, perché una qualsiasi delle ferite inferte alla vittima avrebbe potuto ucciderla. Un ufficiale di polizia che aveva avuto un flirt con Dorothy prima che lei si sposasse, Howard Finn, passò sotto casa sua all'1:30 del pomeriggio in cui fu uccisa e vide una Ford nera modello 1959 nel vialetto. Ricordò specificamente l'auto perché 2 settimane prima un uomo alla guida di un'auto identica era stato segnalato per atti osceni. L'ufficiale notò che l'autista parcheggiato in prossimità della casa era un ragazzo con i capelli biondi e gli occhiali, che sembrava alto e ben piazzato. Concluse che non si trattasse dello stesso uomo e proseguì senza scrivere la targa. 3 giorni dopo l'omicidio, Arvin ricevette per posta una inquietante lettera, scritta a mano con inchiostro nero, con il seguente testo.
Mi piaceva tua moglie, lavorava con me in banca. Le avevo detto che se non avessi potuto averla io, non l'avrebbe avuta nessuno, ma non mi ha mai creduto. Mi ci è voluto molto tempo, ma sono riuscito a mettere in atto il mio piano. Presto ucciderò anche la bambina, così non mi rimarrà in mente nessun segno di lei. L'ho pugnalata con una forchetta, poi le ho calpestato il volto, l'ho trascinata attraverso la casa con un cavo elettrico, l'ho presa a martellate e ho provato a impiccarla, ma è caduta a terra e allora l'ho colpita in testa con un grosso sasso. Ho usato la macchina di un vicino, una Ford 1958 blu scuro. Volevo portarla via con me, via da qui, ma lei non ci sarebbe mai venuta. La mia macchina era troppo vecchia e così ne ho rubata una. È andato tutto abbastanza liscio, tranne che non sarebbe comunque venuta con me. Un giorno ucciderò la bambina, ucciderò anche la bambina e mia moglie.
La lettera non era firmata ed aveva il timbro postale del 17 giugno, ovvero 2 giorni dopo l'omicidio. Arvin consegnò la lettera al principale detective a capo delle indagini, il maggiore Samuel Rome, che però, una volta letta la lettera, disse di non credere che fosse stata scritta dall'assassino. A suo avviso, tutti i dettagli menzionati nella missiva erano stati ottenuti consultando gli articoli di giornale in merito all'omicidio. Il marito della vittima, però, non era della stessa opinione. Il timbro postale della lettera, come dicevamo, era datato 17 giugno, e non c'erano stati fino a quel momento articoli che menzionassero l'uso di un sasso tra le armi del delitto. Tuttavia, il detective Rome non fu persuaso da questa osservazione. Secondo lui, l'autore della lettera non era l'assassino. Secondo lui, l'assassino, o almeno il principale indiziato, era niente poco di meno che la suocera di Dorothy, Agnes. Agnes era a casa durante l'omicidio e aveva sostenuto di essere rimasta al piano di sopra con la nipotina per l'intera durata del pomeriggio, di aver udito solo un paio di strani tonfi e di aver visto un'auto scura nel vialetto, niente di più. Rome riteneva che fosse impossibile che Agnes avesse sentito solo un paio di tonfi durante un omicidio tanto brutale e indagando scoprì che il rapporto tra le due donne di casa non fosse roseo. Agnes soffriva di una forma di schizofrenia e Dorothy aveva paura di lei. Rome teorizzò dunque che il giorno dell'omicidio Agnes si fosse arrabbiata per qualche motivo con Dorothy e l'avesse aggredita, realizzando solo in seguito la gravità della situazione e quindi optando per finire il lavoro, come disse egli stesso. Gli altri detective coinvolti nel caso non furono d'accordo con questa teoria. Agnes era troppo vecchia e troppo debole per essersi resa responsabile di un attacco tanto violento. Ad esempio, Dorothy venne trascinata fuori casa per diversi metri, ma sia lei che Agnes pesavano circa 55 kg. Una donna di 64 anni sarebbe stata davvero in grado di trascinare un corpo che pesava quanto il suo? E sarebbe stata in grado di sollevare una pietra di 10 kg per farla cadere sull'addome di Dorothy o di sollevare il corpo della nuora abbastanza per impiccarla? Sembrava una teoria onestamente ai limiti della fantascienza. Un altro problema era la scomparsa del salvadanaio. Le armi del delitto erano state trovate tutte dentro e intorno alla casa, quindi dove era finito il salvadanaio? Su nessuna delle armi utilizzate per compiere il delitto vennero trovate le impronte digitali di Agnes. Sarebbe stata così scaltra da coprire le proprie tracce in quel modo proprio come un criminale professionista? Il giorno dopo l'omicidio era stato perquisito anche il suo appartamento, senza che vi si trovasse nulla di incriminante. Agnes era stata inoltre ricoverata in ospedale il giorno successivo e alle domande degli inquirenti aveva sempre risposto in maniera poco coerente. Circa 4 mesi dopo la morte di Dorothy, nell'ottobre 1965, il coroner aprì un'indagine, alla fine della quale Agnes fu trovata criminalmente responsabile dell'omicidio e venne emesso un mandato per il suo arresto, che però non venne mai eseguito in ragione del confinamento ospedaliero dell'anziana. 6 mesi dopo l'omicidio, alcuni bambini che stavano giocando a casa dei nonni, a circa 4 km da casa dei Thompson, trovarono un salvadanaio vuoto in un giardino non lontano. I nonni dei fanciulli, che come tutti i cittadini di Barkhamsted conoscevano la vittima e sapevano che il salvadanaio fosse l'unico elemento mancante nella casa dell'omicidio, contattarono immediatamente la polizia, che si presentò con Arvin, che identificò a sua volta il salvadanaio, proprio come quello rubato nella loro residenza. Non molto tempo dopo che la scoperta del salvadanaio fu resa pubblica, un uomo chiamò la polizia e disse di aver visto un'auto simile a quella segnalata nel caso, parcheggiata nell'area dove fu trovato il salvadanaio, circa una settimana dopo l'omicidio. A suo tempo si era avvicinato e l'autista era ripartito di gran carriera. La scoperta del salvadanaio confermava che Agnes non potesse essere l'assassina. L'anziana non aveva un'auto. Avrebbe davvero camminato per 5 km solo per abbandonare il salvadanaio nel tentativo di far passare l'omicidio per una rapina andata male? Inoltre, un giovane con i capelli biondi, alla guida di un'auto scura, era stato notato fuori dalla casa dei Thompson all'epoca dell'omicidio, come ricorderete, e il giorno stesso la polizia che esaminava la scena aveva trovato sul luogo tracce fresche di pneumatici che sembravano indicare che qualcuno fosse andato via di tutta fretta. La maggior parte degli inquirenti sostenne che avesse molto più senso l'ipotesi che l'assassino fosse il giovane biondo alla guida della Ford scura, piuttosto che una vecchietta schizofrenica. Ma non il detective Rome, irremovibile nel suo pensiero in merito all'identità dell'omicida. Poi, nel marzo del 1966, 9 mesi dopo l'omicidio, la polizia fece un arresto. Si trattava di Henry Solberg, un idraulico ventenne amico dei Thompson, che aveva anche provveduto a installare le tubature in casa loro. Era un ragazzone biondo che calzava perfettamente con la descrizione dell'uomo avvistato nelle vicinanze di casa di Dorothy il giorno dell'aggressione, sia fisicamente, sia per il fatto che al momento dell'omicidio guidava una Ford nera modello 1959. Il 13 marzo 1966 Solberg venne portato alla stazione di polizia per sostenere un esame al poligrafo. Tornò anche la notte successiva per un secondo esame e durante quest'ultimo disse di essere stato a casa dei Thompson nel pomeriggio in cui Dorothy era stata uccisa. Spiegò che all'epoca frequentava ancora la scuola e si era recato presso la casa della coppia per farsi aiutare da Dorothy in merito a un compito di economia. Arrivato sul luogo, trovò la porta aperta ed entrò, trovandosi davanti una striscia di sangue che, seguita, lo condusse al corpo di Dorothy sul patio nel retro. Si spaventò tantissimo, naturalmente, e tornò correndo alla sua macchina, che mise in moto e vagò in stato confusionale per alcune ore. Ammise anche di aver scritto la lettera. Sotto la pressione dell'interrogatorio, finì per confessare con le seguenti parole: «Immagino di averla pugnalata e picchiata». Ma alle successive domande dell'interrogatore sembrò che Solberg non sapesse nulla di specifico sulla scena del crimine, se non gli elementi che gli venivano in qualche maniera imboccati. Per esempio, non fu in grado di descrivere il salvadanaio né il martello usato per uccidere la donna, sbagliandone completamente la dimensione. Nonostante la vaghezza della confessione, Solberg fu arrestato e accusato di omicidio di primo grado e il suo processo cominciò nel settembre 1966. Un analista testimoniò che la grafia dell'imputato fosse molto simile a quella presente nella lettera anonima e gli avvocati di Solberg spiegarono che il giovane avesse scritto la missiva per distogliere l'attenzione da se stesso, perché spaventato per il fatto di aver avuto la sfortuna di essere sulla scena del crimine il giorno dell'assassinio, temendo che questo l'avrebbe messo nei guai. Sottolinearono anche la mancanza di prove fisiche, come ad esempio di impronte digitali, e sostennero che la confessione fosse stata ottenuta con la forza e che questo fosse evidente proprio dal fatto che la confessione non contenesse alcun dettaglio specifico sull'assassinio diverso da ciò che chiunque avrebbe potuto leggere sui giornali. Il maggiore Samuel Rome era ancora convinto che Agnes Thompson fosse l'omicida e finì per testimoniare a favore di Solberg. I giurati non riuscirono a quel punto a raggiungere un verdetto unanime e il processo dovette essere sospeso. Il nuovo processo era previsto per il gennaio 1967, ma prima dell'inizio i giudici affermarono che la confessione di Solberg non fosse ammissibile. Il giudice non avrebbe permesso di leggere ad alta voce le trascrizioni della confessione perché Solberg non era stato informato dei suoi diritti costituzionali al momento dell'arresto e senza confessione il pubblico ministero non aveva praticamente nulla in mano a carico del sospettato. Quindi venne deciso di non proseguire con il processo per omicidio, ma solo per le minacce contenute nella lettera, per cui venne condannato a una pena carceraria tra 1 e 10 anni di reclusione. Nessuno venne mai più accusato dell'assassinio di Dorothy Thompson e a tutt'oggi il caso non ha un colpevole né una soluzione. Noi adesso andiamo ad ascoltare i Social Distortion con la loro Don't Take Me For Granted.
We'll be right back. jacket. I'm the volume in your fucked up teenage band. A pack of smokes and a six pack. I'm the dreams you had walking down railroad tracks, you and me. I'm your boss, taste of romance. I'm your boss, broken on a Saturday night. Guys like us ain't got no chance. But I'm
C'è un vecchio proverbio che dice che la cosa più bella del vivere in un villaggio è che anche quando non sai cosa stai facendo, c'è comunque qualcun altro che lo sa. E anche se le storie che abbiamo raccontato questa sera sembrano provare il contrario, forse è proprio così. Forse qualcuno sa cosa è successo in ciascuna delle vicende narrate, come in molte altre che sono accadute in piccoli centri abitati da un lato all'altro del globo. Forse è proprio perché sono villaggi che la soluzione resterà nascosta. Perché se un piccolo microcosmo può in qualche modo tollerare la perdita di uno dei propri, difficilmente potrà sopportare il clamore di una sconcertante svolta investigativa. O forse chissà, è solo che nei paeselli esiste ancora un equilibrio, una dimensione delle ombre, che talvolta non si illumina mai, e che in città si è persa, abbagliata dalle luci e dal caos. Anche per questa sera il nostro appuntamento con quella strana storia è terminato, ma tornerà la settimana prossima con altre storie misteriose, sempre qui, sulle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
One. Your persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. For the soul burns on everlasting, encapsulated within infinite time. A 1,000-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust. Within humility's
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.